Allora facciamo una breve meditazione. Per questo tipo di meditazione, chiamato meditazione di shamatha, in tibetano shine, che vuole dire rendere tranquillo la mente. In questa meditazione tre aspetti sono importanti. Primo, rilassazione. Secondo, chiarità, perché si aspira di sentire l'oggetto della meditazione, nel nostro caso il respiro, in una maniera molto sveglio, non quasi mezzo addormentato, vedendo l'oggetto, sentendo l'oggetto attraverso una nebbia, era con molta chiarezza. Questo è importante. Meditare vuole dire di essere completamente sveglio. E il terzo punto, o questo anche sì, il terzo punto è stabilità della mente. Stabilità della mente vuol dire che uno lavora a sviluppare la capacità di stare sull'oggetto senza andare via. Abbiamo sentito che il diavolo, il Satan, piace di andare intorno, vedere le cose così. Nella meditazione uno sta fermo, concentrato su un punto, e nel momento quando vediamo che la mente va via, e questo sempre succede, dopo un po', un mezzo minuto, un minuto, dopo pensiamo a altre cose, no? Alla macchina a casa, al telefono, al lavoro, alla bellezza delle montagne. Tante cose vengono, e quando notiamo questo è importante di riportare gentilmente l'attenzione sul respiro. Questi sono tre punti, ripeto: rilassare, stabilità della mente e chiarità. Forse la stabilità deve venire primo, eh? La chiarità è il terzo. Per noi basta rilassamento. Sentiamo questo senso del corpo, cose nel corpo, pressioni o sensazioni o anche tensioni. E se c'è una tensione con la mente, possiamo quasi come rilassare ancora, non identificare con la tensione. uno può sentire come uno è sopportato dalla terra, i piedi restano sul pavimento, sentiamo il nostro sedere come si come risposa sul sedile. Uno può lasciare l'idea che noi dobbiamo portarci. Adesso andiamo lì dove è il più facile per noi di sentire il respiro, sia dove entra l'aria nel naso, esce, o dove è il movimento nel petto, o dove si sente il movimento del respiro nella pancia. E lasciamo l'attenzione a questo punto dove è il più facile, senza cambiare. Allora, nella nostra discussione, nella nostra contemplazione della storia di Giobbe, siamo arrivati al punto dove Giobbe quasi cerca come un Dio oltre del Dio che è tirannico, che è causa della sofferenza, causa della ingiustizia. E lui ha detto che lui è convinto che nel cielo è il suo testimonio, e io guardo verso il cielo, verso Dio con i miei occhi senza sonno. E lui dice anche, e questo è nuovo, non l'ho detto stamattina, io so che vive il mio fiduciario o avvocato, anche se lui emergerà come ultimo sulla terra. Dopo però, adesso quando la mia pelle è così maltrattato, io vedrò senza carne Dio e i miei occhi vedranno Dio. Allora mi sembra questo è come una profonda intuizione che nel momento della più grande sofferenza c'è forse una possibilità di un contatto, di una visione diretta di Dio. Mi sembra interessante come Giobbe dice: quando il mio carne, la mia pelle è stato così maltrattato, io vedrò Dio senza carne, quasi con l'occhio del Spirito, si può dire, quasi come lui trascende un aspetto materiale. E io avrò una visione. E infatti, mi sembra, nel momento quando si è creato una grande tensione in Giobbe tra l'immagine del Dio ingiusto, tirannico, e la speranza di un Dio che oltre questo Dio tirannico, fuori di questa tensione, infatti, viene descritto nel libro di Giobbe una teofania, un momento dentro la tempesta arriva Dio e si confronta direttamente con Giobbe. Questo mi sembra molto importante, specialmente il fatto tempesta. Anche Jung, nella sua psicologia, ha sottolineato il fatto che è molto importante di vivere l'attenzione degli opposti. Possono scelte di contraddizione che noi viviamo, possono essere conflitti etici, morali, però è importante di quasi come sostenere questo tipo di conflitto senza immediatamente cercare una soluzione superficiale. Forse anche richiede una grande pazienza, però alla fine sarà come una rivelazione di una nuova sintesi. E così abbiamo questa teofania, e questo è molto lungo, però si può forse leggere l'inizio del verso 40, se vuole avere la gentilezza.
Il Signore riprese e disse a Giobbe: il censore vorrà ancora contendere con l'Onnipotente? L'accusatore di Dio risponda. Giobbe, rivolto al Signore, disse: ecco, sono ben meschino, che ti posso rispondere? Mi metto la mano sulla bocca. Ho parlato una volta, ma non replicherò. Ho parlato due volte, ma non continuerò. Allora il Signore rispose a Giobbe di mezzo al turbine e disse: cingiti i fianchi come un prode. Io ti interrogherò e tu mi istruirai. Oseresti proprio cancellare il mio giudizio e farmi torto per avere tu ragione? Hai tu un braccio come quello di Dio e puoi tuonare con voce pare alla sua? Ornati pure di maestà e di sublimità, rivestiti di splendore e di gloria, diffondi i furori della tua collera, mira ogni superbo e abbattilo, mira ogni superbo e umilialo, schiaccia i malvagi ovunque si trovino, nascondili nella polvere tutti insieme, rinchiudi le loro facce al buio, anch'io ti loderò, perché hai trionfato con la destra.
Forse la scena dell'ippopotamo.
Ecco l'ippopotamo che io ho creato al pari di te, mangia l'erba come il bue. Guarda, la sua forza è nei fianchi e il suo vigore nei muscoli del ventre. Rizza la coda come un cedro, i nervi delle sue cosce si intrecciano saldi, le sue vertebre tubi di bronzo, le sue ossa come spranghe di ferro. Esso è la prima delle opere di Dio e il suo creatore lo ha fornito di difesa. I monti gli offrono i loro prodotti e là tutte le bestie della campagna si trastullano. Sotto le piante di loro si sdraia, nel folto del canneto e della palude, lo ricoprono d'ombra i loti selvatici, lo circondano i salici del torrente. Ecco, si gonfi pure il fiume, egli non trema, è calmo, anche se il Giordano gli salisse fino alla bocca. Chi potrà afferrarlo per gli occhi, prenderlo con i lacci e forargli le narici?
Bene. Questa è una parte della risposta e vediamo che è in parola diretta di Dio a Giobbe. E si vede che attraverso questa risposta un aspetto è che Dio fa mostrare la sua potere, anche parla del suo lavoro come Dio, che lui deve umiliare questi che sono superbi e anche deve domitare questi che sono di male volontà. E anche infatti solo Dio ha potere su l'ippopotamo, che è una bestia tremenda, e Giobbe infatti non può essere uguale a questo, perciò lui non può ragionare con Dio. E dopo Giobbe, anche ci ha indicato qui, dice che lui non può dire più niente, e anche dice più tardi: adesso ho realizzato che tu sei onnipotente, niente esiste che tu non puoi fare, e io ho sentito soltanto da lontano di te, però adesso il mio occhio ti ha visto e io confesso di essere colpevole e ripento in polvere e asce, che cosa è? Cenere, polvere e cenere. Allora questo è quasi il risultato dell'incontro di Giobbe con Dio. Naturalmente questo passaggio ha ricevuto una grande quantità di interpretazioni. Una interpretazione potrebbe essere, io posso immaginare che questo forse anche era veramente un senso, che l'accento è veramente sulla esperienza diretta di questo enorme potere di Dio. Questo infatti può essere una esperienza molto profonda. Quando io avevo, mi sembra, 4 anni, io ho avuto un sogno, e in questo sogno io ho sognato che in un certo senso io ho espresso un dubbio a Dio, alla sua potenza, al suo... E in questo momento io sentivo un grande turbiglione, si dice così? Come un turbinio, e sentito tirato giù dentro questo turbinino, e in questo momento era come una esperienza di un potere così tremendo che io ho riconosciuto nel sogno che soltanto la fede può salvarmi. Questo con 4 anni, come sogno, come esperienza. E da questa esperienza anche posso immaginare che anche per Cioppe era veramente il confronto con la forza diretta, forse anche una forza brutale, si può dire, una forza che anche può domare, controllare l'istinto, la grande forza dell'istinto, come viene espresso nell'ippopotamo. Che questo veramente è un aspetto della soluzione di questo incontro. Però vediamo anche che in questo momento l'immagine di Dio sempre è quasi questo del potentato orientale, che richiede attraverso il suo potere, non attraverso la sua grazia, non attraverso il suo amore, richiede ubbidienza, richiede adattamento, richiede sottomissione, richiede un abbandono alla autonomia psicologica. Jung ha detto, e come lui ha visto questo passaggio, lui ha detto che questa risposta di Dio non può soddisfare, ma che è soltanto una dimostrazione di potere. E la qualità di Cioppe è che lui ha reagito in maniera prudente, non provocando più il tiranno. Perché se uno continua, no, di dire no al tiranno, di accusare il tiranno, quando uno ha veramente incontrato il suo potere, questo veramente può portare alla distruzione di se stesso. E Jung vede nella capacità di Cioppe di reagire in una maniera prudente, in una maniera cauta, come una qualità di moralità superiore alla qualità di questa immagine del Dio tirannico. E Dio, e Jung continua e dice: questo Dio, questa immagine di Dio che abbiamo visto in Cioppe, lui si comporta in una maniera non razionale, quasi come una catastrofe di natura. Lui vuole essere amato, lui vuole essere venerato, lui vuole essere lodato come giusto. E lui dice: un Dio così, e confrontando questo tipo di Dio, l'uomo soltanto si può sottomettere con tremore e tentare in maniera indiretta, con lodi ostentativi, di causare come l'aspetto beneficio di Dio. Come un bambino piccolo, no? Se puoi immaginare che è confrontato con un padre brutale, anche deve cercare maniere di nascondere i suoi impulsi veri, di adattarsi, di essere il bambino bravo o la bambina brava che fa tutto questo, che non provoca l'ira di questo tipo di padre. In un certo senso i teologi protestanti e cattolici, mi sembra, erano scandalizzati dal fatto che Jung parla di Dio nel Vecchio Testamento in questo modo, come un essere umano. Però mi sembra, se uno guarda veramente con precisione, è vero che questa descrizione di Dio ha parti che non sono razionali. E anche altri passaggi nel Vecchio Testamento fanno riferimento a questo aspetto non razionale, anche quasi crudele, di Dio. Per esempio, nelle Cronache c'è una discussione del fatto che Davide viene quasi instigato da Dio di fare un conto del popolo. Però questo contare il popolo, anche dopo stato visto dalla parte di Dio come una trasgressione, perché questo vuole dire che uno ha più fiducia nei numeri delle persone che nella forza di Dio, che non dipende da Dio, da esseri umani. E dopo si dice, per punire Davide, lui ha ucciso 70.000 personaggi. E questo, se uno lo vede come un essere umano, no? Uno può dire questo, veramente fuori di testa, molto crudele. La punizione neanche va contro Davide, la punizione va infatti contro il popolo, che ha niente da fare con questa idea di Davide. E era Dio in prima parte che instigava questo numerare il popolo. È interessante che in un'altra versione di questo racconto è il Satano che instiga Davide di contare il popolo. Allora anche qui vediamo questa ambivalenza, che io dico è caratteristica per le religioni dei teisti, che il male possa venire dall'avversario di Dio o può essere anche conseguenza della volontà di Dio stesso. Sembra molto interessante che abbiamo le due letture nelle cronache. E Jung, confrontato come psicologo moderno, quasi fa l'analisi di Dio e dice: questo comportamento non fa senso. E io penso è importante di ricordarsi che non si parla di Dio stesso. Si parla in questo momento psicologicamente dell'immagine di Dio, che sempre ha un aspetto anche umano, perché dipende dalla cultura, dipende dal tempo, è soggetto di cambiamento nella storia, eccetera. Però naturalmente devo lasciare ai teologi il campo su questa discussione. Però dal punto di vista psicologico io mi metto dalla parte di Jung e dico: questa immagine di Dio è ancora un'immagine piena di contraddizione e conflitto in se stesso, dove non c'è ancora una netta differenziazione tra male e bene, e dove l'aspetto impulsivo fa parte dell'aspetto divino. E Jung dice: allora Cioppe, vedendo in questo momento della teofania tutti questi aspetti di Dio, di potere, di potenza, lui dice che Giobbe ti servirebbe una risposta diversa. E secondo Jung, questa risposta va data soltanto nel Nuovo Testamento. Nel momento quando Dio, quando Gesù è sulla croce e chiama a Dio: come mai tu mi hai abbandonato? In questo momento, Jung dice, succede la risposta a Giobbe. Perché Dio quasi si è incarnato, si è messo in posizione dell'essere umano, che è limitato, che può soffrire dall'abbandono dalla parte di Dio e chiamare: come mai tu mi hai abbandonato? E in questo momento è il momento più profondo, dove Dio diventa quasi unito o più vicino all'umano, e anche abbandonato la posizione del tiranno, è entrato in un momento di non potenza, di non potere. Questo mi sembra molto importante. Questo infatti è quasi il centro del cristianesimo, perché nella crocifissione non è la celebrazione dell'ideale antico del Messia che può governare il mondo con il suo potere, però è la quasi celebrazione del Dio che anche si manifesta nel momento di non potenza. A me ha sempre toccato questa visione di Jung come molto profondo. Sì, teologicamente va bene o no, questo potrebbe essere un altro discorso, però mi sembra che veramente è successo qualcosa nell'immagine di Dio che si incarna, che è lì unito con Gesù nel momento dell'abbandono. È il paradosso. È insieme con Gesù, però anche Gesù vive di essere lontano di questo Dio. Questo è veramente un paradosso fondamentale. Jung dice, in questo momento, quando Gesù dice, Dio mio, perché tu mi hai abbandonato? E la vera risposta a Giobbe, perché qui Dio vive l'uomo mortale e vive anche questo che il suo servitore Giobbe ha dovuto vivere. E lui dice che è importante che questo processo della, si può dire, incarnazione, naturalmente teologicamente si parla del Logos che diventa Sarx, diventa quasi carne. E lui dice è importante che questo aspetto della incarnazione, perché in un essere umano, però lui dice che Gesù viene visto come un essere senza peccato, e lui dice che questo non ancora può essere una vera o completa fine della storia, è che Dio deve continuare di incarnarsi in ognuno di noi. Il processo della incarnazione di Dio deve essere continuato in tutti gli uomini. Forse nelle sue parole traduco dal tedesco, l'incarnazione di Dio in Cristo ha bisogno di una continuazione, perché Cristo, per conseguenza della parte Genesi e la sua essere senza peccato, lui non era un uomo empirico e lui rimane fuori e anche sopra all'uomo reale. Però Giobbe era un uomo reale e per questo la giustizia divina può soltanto essere fatto attraverso una incarnazione del Dio nell'uomo empirico. E questo continuo effetto del Spirito Santo sul essere umano ha il significato di una incarnazione che procede in tutto l'umanità. Possiamo dire che in questo modo anche tutta la limitazione dell'essere umano, anche l'aspetto del peccato e anche l'aspetto dell'ombra viene quasi come influenzato, integrato in questo processo. E lui dice che per lui psicologicamente, nel linguaggio psicologico, questo processo della incarnazione di Dio nell'essere umano corrisponde alla incarnazione del sé nella vita di ognuno di noi, e il sé è quasi come la totalità dell'essere umano, che sempre deve contenere aspetti di limitazione, di ombra, di negatività, e anche l'opposto, però è una coincidenza degli opposti. Se l'incarnazione di Dio, lui dice, nel linguaggio psicologico, niente altro che il processo della individuazione. In questo processo si tratta della realizzazione di una totalità che risiede nell'uomo, e questo simbolicamente in sogni, nella immaginazione attiva, e anche in immagini create spontaneamente vengono espresso in forme che Jung chiama, ispirato dall'Oriente, mandala. Ora lui dice che quando un paziente, un uomo, un personaggio attraverso nei sogni ha una visione di un mandala con un centro che sempre ha un grande significato, anche spesso sottolineato i quattro punti, no? Lì vive o lì fa un incontro con una divinità che risiede nell'essere umano. E si può dire, in altre parole, la cosa che succede qui è un processo di ritirare la proiezione del sé su un Dio esterno e di capire che il sé, che è un aspetto divino, è dentro di noi. Questo è molto importante, però anche, forse lo spiegherò più tardi, perché esatto questo è il processo che è successo nella storia del buddismo. Perché nel buddismo non si tratta di una venerazione di una divinità esteriore, infatti nel buddismo si tratta della realizzazione della natura di Buddha, del potenziale di diventare un Buddha che risiede in tutti noi attraverso il lavoro di meditazione, di etica, di sviluppo, di saggezza, compassione, eccetera. E naturalmente la meta sarebbe di diventare un Buddha per tutti i buddhisti, e un Buddha non è un Dio, non è un creatore, però è un essere umano, parlando nel linguaggio di psicologia, che ha completato il processo della individuazione. Nel buddismo il mandala è una rappresentazione dello stato illuminato del Buddha. E viene rappresentato come, esteriormente si può dire, un palazzo con quattro porte, quattro entrate. Lì vediamo questo aspetto della totalità, lui dice, che anche sottolinea Jung. E nel centro di questo palazzo è sempre il Buddha come l'essenza di questo mandala, che sempre ha una forma quadratica di questo palazzo, è circondato da un cerchio di protezione, qualche volta anche un cerchio di protezione di fuoco, di altre cose, però è quasi come, e questo palazzo è, si deve immaginare in tre dimensioni, eh? Il mandala che si vede nelle immagini sempre fatto visto in due dimensioni. In realtà è un palazzo di quattro dimensioni che risiede sulla montagna centrale del nostro mondo. E questo mandala è creato soltanto dalla saggezza del Buddha. E non ha una forma solida, anche se si dice che il palazzo è fatto di metalli superiori, gioielli, oro, eccetera, luminoso, però in realtà non è niente altro che una manifestazione della mente del Buddha, che non è solido, che è sottile, una parte di vento sottile fuso con l'aspetto più sottile della mente, la natura del Buddha. Però nel centro è un essere che ha abbandonato quasi di venerare i dei di questo tempo, Brahma, Indra. Dalla punta vista del buddismo loro tutti sono visto nel cerchio della sofferenza. Il Buddha invece si è liberato dal cerchio della sofferenza. E questo processo è un processo interiore, individuale. E questo penso che Jung anche ha sentito nell'incontro con il buddismo, anche nell'incontro con il mandala del buddismo, che lui ha prestito anche per fare una descrizione della sua propria esperienza, della esperienza dei suoi clienti, che corrisponde a un momento di ritirare la proiezione su un essere fuori e di realizzare qualcosa, un aspetto divino che è dentro di noi. Però in questo processo, e questo è importante, non si tratta della identificazione del io con questa qualità divina dentro. Jung dice, nell'incontro con il sé, nel momento dell'incontro con questa qualità divina di dentro, il io sempre si sente molto piccolo, molto limitato. E non è identificato. Perché lui dice, se l'io si identificasse con il sé, o con questo aspetto della proiezione ritirata, questo sarebbe una grande inflazione.
è molto pericoloso. Allora è un processo molto sottile, molto delicato. È una realizzazione di una qualità che normalmente viene proiettato in un certo stadio della storia delle religioni fuori, è un processo che viene espresso e vissuto come realizzazione di qualità di dentro. E oggi mi sembrava interessante, questo è una cosa che io vorrei studiare con più profondità, però nel monastero qui ho visto una rappresentazione della Trinità, di un russo, Rublo. No? E lì si vede quattro angeli che rappresentano la Trinità, però dopo, e questo ha una connessione con la manifestazione di Dio nel Vecchio Testamento, quando era lì Abramo e ha ricevuto una visita di tre personaggi che erano Dio. E dopo nel cristianesimo questo è stato visto come immagine della Trinità. Però l'interessante, questo io vorrei sapere di più, forse da lei, dai monaci, questo che mi è interessato è che nel centro, su un piccolo tavolino mi sembra, c'è un rettangolo e lì viene specchiato il volto di Gesù, però si dice che questo specchiamento anche è lo specchio del fatto che questo processo deve succedere in noi e che il quarto elemento di questa immagine sarebbe, se ho capito bene, è l'umano che viene toccato dal Spirito Santo. Allora, esattamente, mi sembra, la visione che Jung ha avuto, che si deve andare oltre la Trinità e integrare nell'immagine divino l'ombra, e l'ombra viene integrato attraverso l'essere umano limitato, empirico, che non è onnipotente, però vive nonostante, riceve anche, può ricevere Spirito Santo. E naturalmente per Jung era anche importante che il quarto elemento contiene un aspetto femminile. Non so se questo anche c'è nella questa rappresentazione, almeno la maniera del dipinto di questi angeli a me sembrava abbastanza femminile, anche se penso la rappresentazione deve essere del maschile. Allora, questo processo dell'incarnazione continuo nell'uomo empirico, che corrisponde al processo della individuazione che Jung ha scoperto, processo dell'individuazione, uno può dire, è il compito di realizzare di più in più la totalità che abbiamo dentro, l'aspetto del sé, che dall'inizio risiede in noi attraverso l'esperienza della nostra vita, un processo che ci costringe di evitare estremi e sempre cercare nuovo equilibrio. Allora, per il momento, finisco qui, per aprire il dibattito, la riflessione. Però prima vorrei dare alcuni minuti di stare in silenzio, di vedere che cosa ha toccato, dove c'è ancora dubbi, dove forse anche è qualcosa di valore, qualcosa che questo veramente mi potrebbe aiutare da questi testi, da questi lavori come il lavoro di Jung, e sentire che cosa è importante, che cosa si capisce, che cosa si non capisce. E il non capire spesso è più importante che il capire. Allora ci mettiamo diritto. Si può sentire il corpo, il suo calore, la sua forma, il suo contatto con il spazio, il suo contatto con la terra. Entrare veramente nel corpo. Si può prendere contatto con il respiro, sentire il respiro dove tocca l'aria, naso o nel petto o nelle aree del pancia, il movimento sottile. adesso uno può lasciare emergere. Forse questo punto, questi punti del discorso che vuole ricevere più attenzione dalla vostra parte. Potete vedere che cosa si presenta. Può essere una irritazione, può essere una domanda, può essere una cosa che avete capito in una maniera nuova. Non importa. La cosa giusta emergerà. Uno può rilassare.
Ci sono domande? Allora, facciamo domande brevi, così che arriviamo subito al nocciolo e così permettiamo anche la risposta.
Io volevo dire, nell'Antico Testamento c'è la frase che Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. Alla luce di quanto adesso lei ha detto, forse sarebbe più giusto dire che l'uomo ha creato Dio a sua immagine e somiglianza, o meglio, all'immagine e somiglianza del sé, del suo sé.
Se questo mi sembra una buona interpretazione, no? Naturalmente io lo vedo sempre in due maniere, perché anche molto profondo il fatto che si dice che Dio ha creato l'uomo nell'aspetto di Dio, e anche il Dalai Lama ha commentato su questo passaggio e lui dice questo è molto bello, perché questo ci ispira di vedere in ognuno di noi l'aspetto di Dio e di incontrarci con gli altri in questo tipo di maniera di rispetto. Anche questo mi sembra bene, posso quasi come vedere le due aspetti. Non mi sembra anche giusto che Dio ha sempre creato nell'immagine dell'umano, e c'è una dinamica dentro queste due parti che è molto importante, perché il Dio sempre si deve manifestare in una maniera dove è comprensibile a noi. Per esempio, in quella cultura orientale antica è chiaro che l'immagine di Dio deve corrispondere all'immagine del re orientale. E così qualcosa può essere espresso. Si può dire che Dio, la sua grazia, no? Anche all'aspetto che lui si esprime in una maniera comprensibile, anche se lui compromette, e lui ogni immagine di Dio compromette Dio, anche se questo è un compromesso, perché la totalità di Dio mai può essere espressa.
Non molto tempo fa a una conferenza ho sentito un rabbino che diceva che questa espressione della Bibbia in principio era il verbo, significasse in realtà il suono, che in principio era il suono. Non so se è vero, questo è quello che ha riportato, questo sarebbe bello.
Non ho capito bene.
Dunque, il verbo... quello che ho sentito dire da un... che la parola verbo l'ha intesa come suono, non come parola. Ecco, volevo qualche riflessione su questo.
Qualcosa da aggiungere? Allora, se ho capito bene, lei dice che il verbo anche può essere compreso come suono. Un rabbino, e lui si riferisce alla creazione nel verbo. Mi sembra forse. Per dopo voi potete pensare su questo, io non ho una risposta pronta, però posso immaginare che la parola verbo spesso ha l'aspetto del concetto è più intellettuale. È una creazione, non può essere un processo intellettuale, e il suono anche inchiude il corpo come elemento di risonanza, è più totale. E si pensa ai mantra nel buddismo, alcuni di questi mantra hanno un senso concettuale, però altri non si riesce veramente a definire che cosa le parole possano esprimere, e infatti il suono sembra più importante. E posso immaginare che la ripetizione di questi suoni, che possono evocare diversi aspetti dei Buddha, hanno un'influenza sul cervello neurologico e creano nuove connessioni neurologiche, e va oltre del concetto, è più totale. Questo è, però non so se questo serve. No.
Provo a dirla, vediamo cosa salta fuori. L'idea che una premessa è questa: sembra nel racconto di Giobbe che Dio non sembra così irrazionale, a dir la verità, sembra che ci sia un progetto. Perché c'è questa in qualche modo è vero che Satana istiga Dio, ma è anche vero il contrario, cioè è Dio che spinge Satana, quindi una parte quasi di se stesso, a fare qualcosa per vedere cosa succede. Quindi mi sembra che ci sia un progetto sostanzialmente. Ora, partendo da questa premessa, la cosa che mi veniva in mente è che la risposta a Giobbe che c'è nel libro di Giobbe e quella che viene dall'incarnazione in Gesù Cristo, io non sento l'incarnazione in Gesù Cristo come l'unica risposta, ma entrambe come parti della medesima risposta. Mi spiego, sembra che ci sia bisogno di un moto bilaterale. Nel libro di Giobbe mi sembra che ci sia un invito a Giobbe a spiritualizzarsi, cioè non resta a uscire, ed è pronto lui per farlo, perché lui che pone il problema della teoria della retribuzione che non regge più, no?
Questa ultima frase ripete ancora.
Giobbe mette in crisi la teoria della retribuzione, perché dice: io sono giusto, ma non ho il premio, no? Quindi è pronto per fare questo passaggio di spiritualizzazione, viene portato da questa provocazione di Dio attraverso Satana a essere pago dell'incontro con Dio in se stesso, cioè non legato ai beni materiali che sono ancora legati ai bisogni dell'ego. Ma questo è solo metà della risposta, secondo me, perché c'è bisogno anche dell'altro passaggio, dell'umanizzazione di Dio, cioè due parti della stessa risposta.
Sono d'accordo, non posso aggiungere molto, perché questa immagine di Dio non sembra essere molto umano, umanizzato, e mi sembra che lì è un bisogno. E anche lei mi sembra utilizzata la parola bilateralità. È quasi come il rapporto tra umano e divino deve cambiare aspetto. E mi sembra questo è molto giusto. E questo è un risultato del fallimento, si può dire, di questa idea della retribuzione immediata. Forse non, come ho indicato, non può essere applicato completamente all'idea di retribuzione nel buddismo, perché lì va oltre una vita. Così. Mi sembra giusto.
Mi sembra di sentire, di capire che ci sia, che c'è una reciprocità fra Dio e l'uomo, yeah. Come se Dio si rivelerà in tutto il suo essere nel momento in cui anche l'uomo potrà arrivare alla realizzazione di sé.
Yeah.
È come se una cosa fosse legata all'altra.
La realizzazione di Dio è
esatto.
Corrisponde alla realizzazione dell'uomo. Sì.
Perché allora fa parte di tutta una totalità.
Mi sembra bello questo che dice, molto bello.
Io voglio dire una cosa a proposito di quel rabbino che ha parlato del suono. Sì, però in Oriente il simbolo, insomma, della presenza di Dio è sempre annunciato con il famoso Om profondissimo, e c'è la campana buddista che io ho, che mi hanno portato, che è di bronzo, con un pestello di bronzo che se uno lo fa girare viene fuori un rumore che riempie tutta una valle, ed è il loro modo per manifestare appunto il verbo, la parola, questo mistero. Quindi questo è ebreo, però è un'altra cosa, ma forse anche nella musica Frontini ce l'ha fatto sentire in certi momenti, quando ci sono momenti particolari, anche Beethoven punta su questa profondità del suono.
Bello, sì, molto giusto, molto bene. No, mi sembra, io sono molto d'accordo, mi sembra bellissimo, molto, molto bene.
Una cosa che mi veniva in mente mentre appunto parlavi era la relazione con il tradimento, cioè l'attesa dell'uomo di un Dio padre buono che dispensa e in qualche modo si prende cura di, no? E invece è un padre che infligge. Ecco, allora volevo sapere, in questo passaggio di Giobbe, che rapporto c'è col tradimento sentito dall'uomo? E volevo anche sapere che tipo di collegamento si può fare con la figura di Mara e con le prove che a cui è sottoposto l'uomo nella visione buddista. Non so se sono chiara, è un po' ampia forse la domanda.
Forse mi sembra si deve aspettare la continuazione, perché adesso sto tentando di avvicinarsi un po' alla figura di Satan, no? Nel Vecchio Testamento non ho toccato tutti gli aspetti, perché sono alcuni altri episodi dove Satan viene nella storia di Bileam e altre storie interessanti. Però Mara dopo devo veramente dall'inizio spiegare, e dopo forse si può trovare una risposta. Mara è simile, è diverso da Satan, però più vicino mi sembro al tentatore nel Nuovo Testamento, che discuterò brevemente domani. E dopo Mara è una figura molto complessa. Allora lei mi può ricordare, forse dare la risposta a me.
A me pare che bisognerebbe comprendere un po' di più, contestualizzare questo libro di Giobbe in questo senso, cioè in questo periodo nell'esperienza ebraica ci sono fondamentalmente due risposte al problema del male e di un fallimento della storia. C'è la risposta sapienziale che troviamo in Giobbe e c'è la risposta dell'apocalittica. L'apocalittica risponde chiedendo a Dio una giustizia, cioè di chiudere la storia e giudicare i buoni e gli iniqui, e di rifare un altro mondo con i buoni. Questa è la risposta degli apocalittici. Invece, chi scrive questo testo di Giobbe è un sapiente, dà un altro tipo di risposta, che non è la risposta apocalittica, la chiusura della storia, il giudizio universale, la palingenesi di tutto il mondo, una nuova creazione, come se Dio si fosse sbagliato a creare questo mondo. Invece questo autore scrive questo romanzo perché il libro di Giobbe non è un libro storico. Giobbe non è mai esistito, fondamentalmente, è ogni uomo. È un romanzo teologico, e l'autore ha una preoccupazione, e la preoccupazione è questa, di salvare Dio.
Di
salvare Dio. In questo senso, cioè la risposta alla fine, la risposta teologica, l'interpretazione teologica è questa. Insomma, tu Giobbe, tu uomo, che cosa ne vuoi sapere? Perché c'è il male sulla terra, le sofferenze? Ed è una risposta che non, a noi non ci soddisfa, ovviamente, perché è una risposta che a noi, uomini del 2000, uomini moderni, ci sembra una risposta fideistica.
Fideistica. Cioè, della fede.
Cioè, una risposta fideistica, cioè, Dio c'è, di tipo dogmatico, Dio c'è, è più grande di noi, saprà lui come concludere il mondo, vediamo soltanto una parte limitata del mondo della storia, quindi saprà lui. Cioè, in questo senso, per lui era una risposta di fede. Noi potrebbe apparire una risposta fideistica. Deleghiamo tutto a Dio, stiamo tranquilli, farà lui, perché è più grande di noi, è più potente, questa idea anche tirannica di Dio e così via, che noi facciamo fatica a comprendere. Allora, cosa succede? Che in realtà non c'è una vera risposta in Giobbe, non c'è la risposta. Questo è il punto. Allora, qui ha ragione Jung, no? E anche tanti altri prima di lui, che hanno scorto questo, non c'è una risposta, perché quella risposta che Dio dà in questa teofania un po' fittizia è una risposta di tipo fideistico, insomma, no? E quindi non può soddisfare veramente la ricerca di un uomo. Allora Jung, quando dice vabbè, la risposta vera è sulla croce, perché dice l'umano e il divino che si incontrano, si va bene, cioè questo può essere benissimo, può essere compreso, no? Però rimane questa questione fondamentalmente, che io non ho capito bene. Ecco, quando tu hai detto, allora la proiezione che noi divina, che noi facciamo fuori, no? E in realtà attraverso il sé ci comunica, a noi il sé personale ci comunica. Non abbiamo più bisogno di proiettarlo fuori, perché il sé ce l'ha all'interno, questa dimensione divina, e ce la comunica al Dio, al processo di individuazione dell'io stesso. Allora, però, questo mi sembrerebbe una immanenza.
Una?
Immanenza.
Immanenza,
Invece, io come cristiano vorrei salvare anche la trascendenza. Cioè, io consiglio molte volte alle persone di fare un cammino analitico, proprio per liberarsi di tutte le dimensioni proiettive, sbagliate, di questo Dio che troviamo nella Bibbia e così via, di ritrovare questo Dio divino che è chiuso e dentro al sé, che può comunicarsi, e attraverso questa presenza divina immanente nel sé personale, perché è immanente, ecco, allora l'uomo può aprirsi anche a una trascendenza, cioè come credente cristiano vorrei tenere insieme sia la immanenza del divino sia la sua trascendenza, no? Perché mentre Giobbe spara tutto La sua risposta è fideistica, perché spara tutto. Vabbè, tu sei il più potente di noi, il più grande, ci fidiamo di te non si può dire niente, noi stiamo così piccoli e così. E questa è una risposta che non ci piace, non ci convince, non ci convince, non è una risposta. Allora, bene, attraverso tutto il processo dell'individuazione, la scoperta del sé, troviamo questo processo anche divino immanente dentro di noi. Benissimo, se l'analisi ci aiuta, o l'esperienza religiosa ci aiuta a capire questo. Però credo che, io parlo da credente ovviamente, ecco, invece di proiettare in modo antropomorfico il nostro Dio, ce lo facciamo a nostra immagine, no, mi pare, ecco, insomma, che le grandi religioni poi vogliono anche vogliono salvaguardare, tenere la trascendenza dello spirito, cioè Dio come spirito, no? Quindi non c'è una faccia, un volto, un'entità, c'è uno spirito. Ecco, anche nel cristianesimo Gesù nel Vangelo di Giovanni ribadisce che Dio è spirito e bisogna adorarlo in quanto spirito. Dopo la storia nostra è complessa, traditrice, ne ha fatti di tutti i colori, però non confondiamo quello che sono i dati profondi di una fede con la storia anche impura degli uomini, di quelli che hanno avuto fede, insomma. Quindi quello che volevo dire è questo: bene, ritiriamo questa proiezione sbagliata, bene, scopriamo attraverso il nostro sé questo processo del divino dentro di noi. E mi sta benissimo, ma questo mi sembra la dimensione immanente che ogni uomo dovrebbe scoprire dentro di sé e conformarsi anche, starebbe anche molto meglio, troverebbe il suo equilibrio, vivrebbe con più pace e così via. Però credo che il processo del divino non è semplicemente questo, perché è anche una trascendenza, cioè in questo momento ti accorgi, scopri che c'è una realtà anche più grande di te, che è sopra di te, è in te, come direbbe Agostino, ma è anche sopra di te.
Va bene, sì, certo, sulla risposta fideistica, come ho detto, io posso immaginare che l'incontro diretto con Dio era una vera risposta. Posso immaginare. Perché in questo senso non, se vogliamo andare in questa strada, e forse voglio anche difendere almeno la possibilità di questa visione, mi sembra è una grande differenza di avere un concetto di Dio e di fare esperienza di questa grande potenza. E posso immaginare che per un uomo di questo periodo lì, e forse anche per alcuni di noi con una psicologia simile, potrebbero veramente ricevere una risposta di un incontro anche tremendo, che anche fa paura, però che anche può veramente forse aprire una porta a questo che lei dice, è la trascendenza. È il tremendum fascinosum dalla quale parla Rudolf Otto. Perché, certo, lui ha sottolineato questo aspetto, per me sembra nella visione che Arjuna ha ricevuto di Vishnu, anche lì c'è questo aspetto del tremendo, perché Arjuna nella Bhagavad Gita deve andare nella lotta e ha un dubbio se questo è giusto o non è giusto, e dopo anche lì c'è un dubbio, un conflitto interiore. Anche in questo momento viene una visione di Vishnu
E Vishnu è grande quasi come l'universo, e non mi ricordo in dettagli, per pieno di fuoco, è terrificante, è terribile, no? E anche lì vedo un aspetto del tremendo, che certo in questo momento viene vissuto come un aspetto esteriore. Mi posso immaginare che questa sia anche una risposta che trascende quasi il aggrapparsi a una fede limitata. Però è una possibilità, non so. Lei ha anche ragione che per tanti di noi, leggendo questa risposta anche per Jung, non era convinto. Dopo, su questo processo di individuazione, il sé mi sembra molto complesso. E forse, ultimamente, non si può dire se è dentro o fuori. Forse anche questo è una divisione che facciamo per avere una certa sicurezza. E dopo posso immaginare anche che nel processo personale o individuale può essere più importante di avere un rapporto con un Dio esteriore, trascendente, sopra, e in altre fasi di veramente sentire che è qualcosa di dentro, però anche questo che è dentro trascende sempre l'io e non è privo di trascendenza, perché altrimenti non sarebbe una esperienza del sé nel senso junghiano. E dopo il sé, si piace, può essere fuori, può essere dentro. Io concedo questa libertà. Però è importante. E forse se tu potresti spiegare questa immagine della Trinità, io sarei molto contento.
Sì, Rublev rappresenta questi tre angeli che si guardano in un'armonia quasi perfetta, però com'è? Allora c'è il banchetto che rappresenta la tavola dell'Eucaristia e sotto c'è un rettangolo aperto dove c'è un calice e la tradizione legge che quel volto che c'è è il volto del Cristo, ma è anche il volto di ciascuno di noi. Ecco, allora sono tre più uno, perché quattro. Infatti quando tu parlavi questa mattina dicevo, ma anche nel cristianesimo c'è la quaternità, non c'è soltanto la Trinità, e la quaternità è rappresentata proprio dall'uomo. Angelo da Foligno, tra i tanti mistici che potremmo citare, ha una visione in cui racconta di essere stata rapita, e potrebbe essere un sogno in senso indiano, non lo so, ecco. Ma è una visione, ecco, insomma, dove lei si sente al centro della Trinità. E a un certo momento ha una consapevolezza e dice, ma come posso essere io, no? Donna, monaca, umana, essere al centro della Trinità, no? Quando al centro della Trinità dovrebbe esserci Dio stesso, no? Con la sua vita. Invece il centro, lei fa l'esperienza del centro, di essere al centro della Trinità. Ma in realtà, poi i teologi hanno spiegato meglio questa cosa, quando si è in questo rapporto con la Trinità, ognuno di noi si sente al centro. E allora anche Dio si sente al centro, non è che va in periferia. Allora, cioè, in questa circolarità beatificante, ognuno si sente al centro di questa circolarità. Questo però è sempre un linguaggio umano, perché noi non è che possiamo dire di più. Ecco, insomma. Allora, anche guardando l'icona, sono i tre che sono aperti, e noi che guardiamo l'icona facciamo già parte di quello, facciamo la, entriamo nella icona stessa, no? Ma il principio di questo rapporto è scritto lì sotto, sotto questa tavola, questa mensa che rappresenterebbe l'Eucaristia, dove c'è il, rappresentato il martirio di Cristo, ecco, la sua offerta di, vitale, ecco, insomma, no? Questo è.
Mi sembra veramente questo molto illuminante, grazie tanto, e mi sembra veramente che lì si può vedere che anche forse Jung era sulla traccia di queste cose, mi sembra. E forse con questo possiamo concludere.
Ma c'è un altro?
Ah, c'è un altro?
Ah. Volevo riferire, non so se ho capito male. Ha detto che la ricerca del contatto con il sé divino può essere una grave infrazione, giusto? Quello che è vero. Però grave infrazione.
In termini.
Ho capito. Perché, perché lì il sé, diciamo, si può manifestare al di là anche dalla volontà, anche senza cercarlo. Cioè, al limite di un certo processo può comparire, può entrare, ti può far entrare, diciamo, nella sua dimensione, che non è una dimensione esterna, ma una dimensione interna, dove entri in contatto con la sua infinità, con il suo tremendum, con tutte quelle qualità che appartengono, diciamo, al divino, così anche come le descrive Rudolf Otto. Quindi ecco, non avevo capito questo termine, questa differenza tra inflazione e infrazione. Per questo, perché questa esperienza c'è anche nella musica, per esempio in Béla Bartók ci sono almeno tre esperienze di questo contatto con questa infinità, con questa potenza, con questa, anzi c'è addirittura l'esperienza dell'essere, che dell'io, che entra nel flusso infinito della vita addirittura. Quindi, c'è, quindi niente, volevo chiarire questo fatto dell'infrazione.
Sì, è bene questa domanda. Jung, no, vede il pericolo se uno ha fatto un'esperienza molto profonda, che uno si identificasse troppo con questa esperienza, e dopo va in giro e si sente migliore, si sente oltre i problemi quotidiani, si sente, ah, io sono divino, eccetera. E veramente sarebbe anche in una psicosi grave, no? Il momento dove uno si sente, io sono Cristo, io sono Dio, eccetera. E questa idea del io limitato che si vede quasi identico come questa dimensione trascendente. Per questo l'aspetto della trascendenza che anche lei ha nominato mi sembra molto importante, sempre più che il io limitato.
Non è più un'esperienza.
No. Deve essere una relazione tra io e il sé, che corrisponde alla relazione, come abbiamo discusso, da Giobbe a Dio.
Posso fare una domanda un po' cattiva?
Ah.
No, cattiva. Il tema è pieno di risonanze affascinanti. Lei ha detto, nel momento della più grande sofferenza, detto da Giobbe, si può vedere Dio con gli occhi dell'anima, cioè con gli occhi non della pelle. Ecco. Allora, la domanda è questa. Poi dopo, magari risponde domani, perché non è... Ma allora... Se non si soffre, non si vede Dio?
Può essere.
E allora la sofferenza serve a crescere?
Può essere.
Se vuoi rispondere domani, perché forse sei un po' stanco, ma io volevo aggiungere un altro particolare. Per me c'è una differenza, anche tra i teologi non c'è molta chiarezza su questo, tra la sacralità di Dio e la santità di Dio. E la santità di Dio. Perché Dio non, nella Bibbia, ad esempio, non si presenta mai come un totem sacro. Sono gli uomini, gli ebrei, che lo vogliono realizzare. Allora fanno il tempio, fanno il sacerdozio, vogliono il totem sacro. Ma Dio, anzi, rifugge sempre da questo, no? E dice invece: io sono santo e voi siete santi perché io sono santo. Siate santi come me. Quindi quando noi abbiamo anche Rudolf Otto, che parla della sacralità di questo Dio turbinoso, forte, potente, a me non mi convince, devo dire la verità. Come cristiano, come uomo che crede in Gesù Cristo, non mi convince questo Dio potente, questa sacralità, ecco, turbinosa, che travolge, che ti stramazza al suolo. Non mi pare che questa sia l'esperienza di Gesù Cristo nel Vangelo, di Dio, no? Ma invece Dio ha fatto sentire, ha fatto sperimentare e ha vissuto la santità di Dio. Un'altra, ecco la debolezza, qui Jung ha ragione, la debolezza sulla croce è la santità, è questa la santità, no? Che è una cosa un po' differente dal sacro, no? E anche oggi noi confondiamo molto, perché molte volte facciamo delle esperienze sacrali che sono anche un po' devastanti e non riusciamo a trovare luoghi dove facciamo esperienze di santificazione, che è una cosa un po' differente. C'è la dottoressa Mazzarella che vuol dire ancora qualcosa?
Verrà fuori dopo, cioè quello che Jung ha detto più di una volta, credo in risposta a Job, non mi ricordo più dove, che l'imago di Dio, perché quello che noi abbiamo è un'immagine nostra, cambia a seconda dello stato di maturazione dell'umanità. E qui ricordiamo Gioacchino da Fiori, cioè l'età del padre, che era molto arcaica, con questi uomini ancora così violenti, impulsivi, poi l'età dello Spirito Santo, no, l'età del figlio, che è la sapienza, e poi quella dello Spirito Santo, che entra nell'umanità. E quindi forse questo bisognerebbe anche ricordarlo, che si tratta di un imago che si fa l'uomo di un qualche cosa che è mistero, insomma.
Molto giusto, e mi sembra, questo ho voluto dire, che quando ho detto che sempre dipende dallo stato della cultura, del sviluppo, no? La cultura del tempo di Giobbe è diversa della nostra cultura moderna. Abbiamo bisogno sempre di un certo cambio dell'imago, della esperienza di Dio, e non si sa dove arriviamo nel futuro. Possiamo immaginare. Bene, grazie molto alla partecipazione, all'interesse, e ci vediamo domani per la continuazione. E auguro una buona serata tranquilla.